Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
One Podcast.
E mia nonna cucina, poi aiuterò anche io da piccola a mettere sulle patate, perché la patata è proprio la base della nostra,
la tradizione.
Io dico che la nostra nazione è fondata sulla patata.
In tutti i sensi, in tutti i sensi, è vero. Quando ho memoria, cioè dall'era delle stelline in brodo con il formaggino, il cibo è stato il mio abbecedario delle emozioni, il modo più naturale che conosco per dare e ricevere cura e amore. Tutti abbiamo nel cuore un menù di piatti capaci di rendere la nostra vita un po' più saporita. Io li chiamo generi di conforto. In ogni puntata un ospite me li racconterà, portandomi con sé in un viaggio nei sentimenti che fa molto Temptation Island, quindi dirò in un teletrasporto delle emozioni legate al cibo. Viaggeremo insieme nello spazio e nel tempo, dalla colazione della nonna alla merendina sui banchi di scuola, dal pranzo di Natale alla prima ricetta mai cucinata. Io sono Marisa Passera e questo è Generi di Conforto. La mia ospite è una conduttrice televisiva, ma anche ambasciatrice di un certo stile di vita sano e illuminato. In generale, lei è illuminata tutta, come se avesse sempre in testa una coroncina di fiori e candele. Infatti, è nata a Stoccolma, sotto il segno della Vergine, e le candele lei le dispone alla perfezione. A 18 anni lascia casa, questi svedesi. Arriva a Milano da fotomodella e, come quegli amori delle canzoni che fanno dei giri immensi e poi ritornano, dopo aver girato tutto il mondo, a Milano si stabilisce. Se avete da sempre il suo sorriso stampato nella memoria è perché ha esordito in TV nel 98 facendo la velista, la circense, la showgirl, la conduttrice, in pratica tutto, ed è tuttora regina di intelligenza, educazione, misura e bellezza. Tutto quello che mi manca a parte l'intelligenza. Oggi nella mia cucina immaginaria c'è la mia amica Filippa Lagerbach.
Ma buongiorno, ciao. Mamma
ciao Fili,
mia, lo voglio stampare questa introduzione, è stupenda.
Adesso te la do, che bello, che piacere averti qua. La mia pelle è già più luminosa del 20%, perché tu fai questo effetto. Ma che cos'è il cibo che ti rende così?
Ma grazie, ma forse quello che hai detto prima, il sorriso. Credo che sia molto importante sorridere e regalare sorrisi alla gente. È una cosa gratuita che è come cerchi sull'acqua, si espande, no? E quindi è una cosa bella. Quindi sorridiamo, ma anche in cucina poi si sorride
anche
sempre,
in cucina,
no?
Quindi oggi parliamo di generi di conforto, che sono quei cibi che ci scaldano la pancia, il cuore. E quindi torniamo subito alla tua infanzia. Dove siamo? Che profumi ci sono nell'aria?
Allora, siamo in Svezia, sono nata negli anni 70, in un quartiere a 10 km da Stoccolma, ma è già campagna praticamente, quindi immersi un po' nei boschi, vicino ai laghi, il mare, i pini, insomma,
mi ricorda
gli
qualcosa,
alberi.
Perché poi tu hai ricostruito, diciamo, una piccola Stoccolma varese, ma ne parleremo più avanti.
Sì, in Umbria soprattutto. E poi c'è mia nonna, Svea, che cucina tantissimo. Mia mamma lavora, fa il medico e quindi va via presto, torna comunque presto, perché comunque in Italia, in Svezia si torna abbastanza presto dal lavoro. E mia nonna cucina, poi aiuterò anche io da piccola a mettere sulle patate, perché la patata è proprio la base della nostra,
la tradizione.
Io dico che la nostra nazione è fondata sulla patata.
In tutti i sensi, in tutti i sensi, è vero. Comunque bionda, sì.
E quindi questo, dopo scuola vado tutti i giorni da mia nonna, abitiamo a 200 metri di distanza, dove mi fa delle merende pazzesche a base di pan dolce alla cannella, milioni di biscotti, le crepe fatte al momento. E poi una cosa che è veramente spettacolare, che fa sognare, che si chiama il cibo degli angeli.
Ma che meraviglia! Che cos'è?
È la panna montata con una marmellata fatta di lamponi dell'Artico. Proprio sono arancioni, non sono rossi come i lamponi normali. Si fa questa marmellata e poi lei con la panna montata faceva questa questa cosa dolcissima, grassissima, golosissima, e mi faceva mangiare questa cosa, la chiamavo proprio il cibo degli angeli.
Vedi perché siamo diverse anche fisicamente, che io sono cresciuta coi plasmon e mia madre mi dava un plasmon a ogni anno di età. Arrivata a 14 anni, 14 plasmon, non riuscivo nemmeno a inserirmeli nella bocca.
Questa era la mia paghetta invece, ogni anno aumentavo di 10 centesimi.
Vedi?
A 10 anni un euro, vabbè, 10 corone, e poi ogni anno un'altra, ma no, cioè pochissimo.
Certo.
Va bene, ci ha formato anche quello.
E senti, se dobbiamo pensare al tuo cibo proprio della memoria, quello, la ricetta tradizionale svedese alla quale sei più legata e vale per quel momento e poi per tutti i momenti a venire, io forse direi le aringhe, perché hanno una storia anche sentimentale a casa tua.
Odio amore, sì, con le aringhe, perché è una cosa stupenda, perché andavamo e andiamo tuttora ogni volta che io torno in Svezia a pescare le aringhe proprio sul molo vicinissimo al centro della città.
Come se noi a Milano pescassimo sui navigli.
Esattamente.
Ho paura di quello che potremmo pescare.
Forse dovremmo avere paura, perché il Mar Baltico non è proprio bel, insomma, pulitissimo, però lì andiamo giù con i pescatori, con mia mamma, e in mezz'ora tiriamo su un chiletto, 2 chili di aringhe, perché proprio abboccano
subito,
come se niente fosse, no? Ma le tiri su 7 alla volta.
Ma tu cosa metti come
niente,
esca?
Niente, non serve niente, loro...
Cioè, diciamo che le aringhe non sono furbe come le volpi, nel senso, gli basta vedere un filo e loro si attaccano.
Il filo con tanti ami, poi,
sì,
perché abboccano appunto 7, 6, 5, 7, 10 alla volta. È molto divertente, infatti porta sempre tutti gli ospiti a fare questa esperienza, perché è gratificante.
E certo, quando invece magari qualcuno ti invita in Italia a pesca in barca, stai fuori tutta la giornata e non hai pescato mai niente. Invece lì, allora diciamo, lo Stoccolma, la prossima meta per la pesca.
Con mia mamma, che è disponibile la prenotazione. Ma andavo spesso a pescare anche con mio nonno, mettevamo le reti, prendevamo i pesci, oppure d'inverno facevamo un buco nel ghiaccio e ci mettevamo lì a tirare su.
Per noi è un'immagine, ti rendi conto che per noi italiani è un'immagine da cartone animato, il buco,
sì,
fatto,
sì,
con la sega,
sì,
nel ghiaccio, e poi la pesca. Voi lo fate davvero?
Sì, c'è un trapano, un attrezzo che si fa a mano, si fa questo buco nel ghiaccio e poi hai, insomma, uno piccolo sgabello, e porti con te anche un po' di un termos col caffè, ha sempre il pan dolce alla cannella, perché questo forse è il profumo della mia infanzia, proprio
il pan dolce alla
cannella. Sì, cannelbulle, c'è proprio una giornata anche dedicata a questo dolce in Svezia, dove le mangiamo a star male proprio.
Ok, lì non c'è il limite.
Non c'è il limite. E quindi appunto si pesca e poi si va a casa a mangiare. A me piaceva molto la prima parte, l'avventura, la pesca. Poi a mangiare la aringhe,
un po' meno. Che ricette si fanno con le aringhe?
Si fanno con il pan grattato, si fanno fritte, si fanno anche in tante diverse salse, che si trovano anche all'IKEA, veramente,
già pronte,
di senape,
da sembrare.
Sì, ma sono buoni, sono molto buoni. Oppure con la cipolla, con l'aneto, anche quella è un'erbetta che usiamo spesso.
Sì,
si chiama aneto?
Aneto, giusto. Sì, sì, con le patate magari.
Esatto.
E senti, invece ci sono anche delle aringhe, io lo so perché me l'hai detto tu, ci sono anche delle aringhe marce.
Sì, è una specialità, una delicatesse. Ma è vero,
ottimo,
eh?
Solo per gli ospiti speciali.
Solo per gli ospiti, si chiama Surströmming, è appunto una ringa, insomma, fatta in una maniera particolare. Sì, marcia, però ovviamente, cioè, non è che la lasci lì e diventa marcia e poi la mangi, insomma, c'è una procedura sicuramente.
Sicuramente,
ma quando apri il barattolo lo devi fare fuori.
Subito.
Lo dovresti anche mangiare fuori, in cortile, in giardino, perché ha un odore, una puzza incredibile, quindi non potresti più vivere in quella casa per 6 mesi.
Quindi le puoi mangiare nel caso tu decida di abbandonare l'appartamento.
Esatto.
Per un lungo viaggio.
Oppure fare un dispetto ai tuoi vicini. E quindi mia nonna preparava questa cena in giardino, in cortile, con i suoi amici. Però, insomma, per fortuna il gusto non rispecchia il profumo, diciamo.
Certo.
È buono, però è abbastanza impressionante.
Sì, non vedo l'ora di provarlo. Mi ridici il nome?
Surströmming.
Si sente già comunque che non tutto quadra, ecco, diciamo, in questa delicatessen svedese. Senti, in Svezia fate anche tantissime feste, almeno quelle che conosciamo noi sono Santa Lucia, appunto, prima citavo le candele sulla testa, queste immagini meravigliose, oppure Midsommar.
Sì, Santa Lucia è il periodo più buio dell'anno dove lei porta la luce, la speranza, il calore, arriva con queste, lei, no, Santa Lucia, stranamente bionda in Svezia, non si sa perché in realtà è un santo italiano.
Certo, vabbè, ma ci sono anche
delle bionde, certo.
Sì, anche Gesù è biondo con gli occhi azzurri, ma sospetto che in Palestina all'epoca non fossero tutti tipo lui, però.
E poi arriva con il caffè, con lì invece il pan dolce allo zafferano.
Ah!
Buonissimo, Lussekatter. E il
Lussekatter, cosa sì, significa?
Sono i gatti di Santa Lucia.
Ah, perché Santa Lucia ha i gatti.
Non si sa. Però in quella notte, perché si stava svegli? Perché era una notte magica, la notte più lunga dell'anno, dove gli animali riuscivano a parlare. E c'erano tutti gli spiriti, no, vivi nel bosco, quindi si aveva molta paura di andare a dormire, quindi si stava a far la veglia tutta la notte e lei arrivava a portare conforto, calore, canti e anche delle cose buone da mangiare.
E certo, ma è perché avevi paura che gli animali parlando potessero dirti qualcosa di sbagliato su di te, tipo passava
no,
la
però,
volpe per
non
dire
lo so se passi...
Fili, comunque non resterai tutta la vita in Svezia.
No, però se passeggi per il bosco e l'orso fa way, Mari!
Allora, ancora vestita così, sai, dico no scusami, è festa, mi rivesto meglio.
Io sto solo riportando quello che so, cioè non farmi troppe domande.
No, certo.
Però potrebbe far paura, insomma.
No, ovvio, ovvio.
Il topino dice, ehi, Phil, dammi un pezzo di quelle.
Sarebbe il mio sogno.
Sì, sì, sì.
Al massimo li allontanerei con quelle aringhe marce, nel caso mi facessero poi paura. Senti, allora, se dobbiamo riassumere in questa tua prima fase della vita in Svezia, il tuo genere di conforto preferito, il piatto della memoria che porterai sempre con te?
Ma... un pan dolce alla cannella per forza, assolutamente fatta da mia nonna, e io stavo sullo sgabello suo in cucina a guardarla fare insomma l'impasto, e mangiavo anche l'impasto crudo che mi piaceva tanto. Lei stupenda, donna meravigliosa che manca tanto.
Cara, e allora il pan dolce alla cannella della tua nonna, ora un po' maldestramente te lo rifaccio io. Per i cane Bullar servono 12 grammi di lievito di birra fresco, 75 grammi di burro, 250 ml di latte, 65 grammi di zucchero, mezzo cucchiaino di sale, 400 grammi di farina e mezzo cucchiaino di cardamomo. Per la farcitura, 35 grammi di burro morbido, 1-2 cucchiai di cannella, 30 grammi di zucchero. È più lungo elencare gli ingredienti che in realtà farla. Cominciamo! Fate sciogliere il burro, al quale aggiungerete il latte tiepido. Il lievito, sbriciolato in una ciotola, verrà coperto dal latte e burro. Aggiungete il sale, zucchero e cardamomo. Aggiungete la farina e a quel punto iniziate a impastare energicamente, come se steste facendo un massaggio shiatsu, fino a quando l'impasto non risulterà lucido e facilissimo da maneggiare. Mettetelo sotto una copertina e lasciatelo dormire fino a quando non raddoppia. Una volta gonfio, lo stendete con un mattarello su un piano infarinato in forma rettangolare dello spessore di circa un centimetro. E ora si spalma la farcitura di burro, zucchero e cannella sopra tutto il rettangolo e si arrotola. A questo punto si tagliano delle girelle di circa 4 centimetri, si mettono sulla carta da forno e si ricoprono con la stessa copertina e si lasciano riposare soltanto 30 minuti. Si spennellano poi con l'uovo sbattuto e si cospargono di zucchero in granella. Si infornano a 250 gradi per 8 minuti. La casa sarà completamente invasa da un inebriante profumo di cannella, ma per gustarli dovete aspettare un po', farli raffreddare sopra una gratella, perché la temperatura interna dei Canel Bullar appena usciti dal forno è molto simile a quella del centro della Terra. A 18 anni però questo paradiso di pesca in città e di volpi che parlano nel bosco e lamponi artici tu lo lasci, prendi una valigia e inizi a girare il mondo. Che periodo è quello?
appena diciottenne ho avuto l'offerta, anzi lo stavo un po' lavorando già come modella nel mondo della moda, però ho detto prendo un anno sabbatico per girare il mondo, vedere se riesco comunque a lavorare un pochino, e sono tuttora nel mio anno sabbatico.
È durato un pochetto.
Esatto, non sono mai più tornata. Una valigia con un po' di vestiti, tanti sogni, speranze, insomma sono partita e sono atterrata qua a Milano con un bigliettino dell'agenzia di modelle che nel frattempo aveva traslocato. Quindi io prendo un taxi da sola, arrivo a questo indirizzo dove non c'è più niente, nessuno. E quindi questo è il mio primo impatto con la città, un po' smarrita ovviamente, niente telefoni, cioè niente cellulari. Però alla fine sono riuscita a ritrovare la strada.
E certo, anche perché sei rimasta
perché sono qua. No, vabbè,
adesso.
Sono rimasta poco in realtà, qualche mese, per poi proseguire e andare in giro per il mondo per 10 anni prima di poi tornare a stabilirmi per sempre.
Per sempre, diciamo, o per adesso,
per
poi
adesso.
Vedremo. Senti, che posti hai visitato?
Nel mondo?
Nel mondo in questi 10 anni.
Ah, wow, tantissimi. Io l'ho trovato come un grande privilegio per avere un assaggio a quei paesi, perché lavorando magari stavo poco tempo, avevo anche poche possibilità di girare e vedere come turista, perché stavamo lì in effetti per lavoro, però ho avuto un po' un assaggio, un po' un'impressione, quindi ho detto qui vorrei tornare, oppure no, mi basta così. È un po' tutto il mondo, mi manca l'Asia, però per il resto ho visto tanto. È una grande, grande fortuna quella di poter viaggiare, essere curiosi, poter confrontarsi con persone, culture, cibi, profumi, no?
E a proposito di questo, come mangiavi in questi 10 anni?
Allora, malissimo. No, okay. Non tutti i 10 anni.
Da modella, no? Noi abbiamo l'idea che le modelle mangino una gamba di sedano e mezza mela, no? Al massimo sgranocchino dello zenzero.
All'inizio ho mangiato un sacco di yogurt, sicuramente, okay. Perché non cucinavo, però poi le conserve di ravioli.
Come le conserve?
L'ho detto a Daniele l'altro giorno, fa: ma tu sei oscena, non si può, non si mangiano, sono velenosi.
Ma
no, ma guarda che nel mondo la gente la mangia. Anzi, mi piacevano così tanto che li portavo in aereo e chiedevo all'hostess di riscaldarmeli invece di mangiare quelle che facevano. Io li trovavo buonissimi. E poi anche il merluzzo impanato pronto che trovavo,
sì,
al supermercato. Quindi questi erano i miei due cavalli da battaglia.
Ok,
insomma.
Io vorrei approfondire questi ravioli, cioè non i ravioli in busta, diciamo, che noi facciamo cuocere.
No, in scatola, già pronti con le sugo.
Ah, benissimo. Anche questa è una delicatesse, una specialità. Questa cos'è, inglese?
Beh,
no?
sì, forse, ma sono passata dal macaroncino di 3 minuti col ketchup,
sì,
durante la mia infanzia,
okay,
al raviolo in scatola col sugo pronto. Credo che sia un po' un'evoluzione.
No, certo. E così è la conferma anche di quello che sei diventata dopo, un po' la paladina, no? Del mangiar bene, salutista, di
ora
in
sì,
mezzo alla natura, perché hai attraversato quella fase.
Secondo me è necessario per fare
necessario.
Per poi arrivare ad apprezzare, ma davvero ho iniziato ad apprezzare il cibo in Italia.
Esatto, perché? Quando sei arrivata in Italia?
Ormai sono 20 anni fa. 20 anni fa, anche se ho sempre frequentato l'Italia un po' per lavoro, un po' per amore, ma soprattutto quando ho incontrato il grande amore ho deciso di venire qui a stabilirmi qua. E all'inizio cucinavo un pochettino.
Hai portato
così
un po' delle tue specialità.
Sì, ma sicuramente meglio di Daniele. Quindi lui è un golosissimo, quindi mi ha sempre dato tanta soddisfazione, no? Qualsiasi cosa che cucinavo, lui leccava il piatto. E quindi ti viene, no, un po' più di self-confidence,
certo,
e voglia di sperimentare. Poi lui ha anche, insomma, è celiaco, quindi è una maggiore difficoltà per me per arrivare a stare con un italiano che non può mangiare la pizza, la pasta e il pane.
Certo.
È stato un po' difficile, una sfida in più, quindi i risotti. Io temevo questi risotti, perché il risotto in Svezia a scuola ci davano il risotto, ma era in realtà insalata di riso.
Sì.
Però lì veniva chiamato risotto, quindi ho detto no, ma è orribile. E quindi la prima volta che ho mangiato un risotto ho detto ma questo cos'è? Questo sembra un porridge, no? Cos'è? Non è il risotto. Invece poi capito, mi piace tantissimo, ho imparato a farli bene e in diversi modi, Daniele apprezza.
Quindi il tuo cavallo di battaglia, diciamo, è il risotto?
Non so se ce l'ho un cavallo di battaglia, però il risotto mi piace.
Il tuo pony di battaglia.
Il mio pony, mini pony di battaglia, sì, potrebbe essere, mi piace molto.
E invece il tuo piatto preferito della cucina italiana?
Ah.
Quello che quando vai, non so, esci al ristorante, a una festa oppure la domenica, è quello che ti simboleggia di più lo stare insieme.
Allora, mi piace molto mangiare, mi piace molto cucinare, mi piace molto coccolare i miei ospiti, nei miei limiti, insomma. Però mi piace molto mangiare i primi, la pizza, però quello che mi piace di più al ristorante è ordinare i contorni.
Ma come ordinare? Anche mia madre fa così.
Sì,
comunque, che io
vedi,
dico,
pensavo fosse strana.
L'insalata mangia la casa, no?
Ma non l'insalata, tutte le verdure, le patate, le cose sfiziose, sformative. Dice, ma mi piacciono tantissimo, quindi i contorni poi i dolci.
Okay.
Guardo prima i dolci per poi regolarmi coi pasti per capire come, quanto posso ordinare, no?
Certo.
Prima di essere troppo sazio per il dolce.
Io vorrei un tiramisù e poi mi faccia
sì,
vedere
esatto,
gli sformati.
Sì, esatto, è così.
Perfetto, il segreto anche della tua forma fisica. E se ti, vabbè, io so che torni comunque in Svezia, no? Ma se ti manca la Svezia, che cosa cucini qui?
Le polpette con le patate lesse, sai che lì abbiamo sempre il piatto unico, non avevamo mai il pane in tavola neanche, forse anche giusto così
e
non ti riempi di...
Le patate
sempre un piatto unico con patate, carne, insalata, insomma tutto su un piatto unico. E quindi quando mi manca, sì, salmone, mangio un sacco di salmone, polpette, insomma, però ormai... C'è tutto, dappertutto. C'è anche un ristorante svedese a Milano dove si può mangiare molto bene la cucina italiana. È svedese.
Svedese, certo. e dicevo, quando hai nostalgia della tua mamma, io vorrei che tu mi raccontassi un'altra cosa che mi fa impazzire, perché siccome ti conosco la so, che tutte le volte che torni in Svezia, a parte che tu torni sempre verso la primavera quando tutto fiorisce.
Sì,
e io
perché
sogno...
troppo bello la luce. Tanti mi chiedono quando è il periodo migliore per andare in Svezia. Maggio, giugno, che c'è una luce, c'è una gioia nell'aria dopo l'inverno lungo, quando iniziano tutti a uscire, stare sempre all'aria aperta, insomma, e si sente questa veramente speranza di questa lunga
rinascita.
Estate. Sì, la rinascita.
E tu hai sempre modo di vederla da un punto di vista privilegiato, perché appena ritorni a casa dalla tua mamma, lei ti fa salire sul tetto.
Ma non per guardare la vista, ma per controllare
le tegole.
Le tegole, per pulire il tetto, per dipingere, insomma, fare riparazione e manutenzione mi manda sul tetto.
Certo,
spesso
il manutentore Filippa Lagerbach.
Spesso con un piccolo picnic da gustare sul tetto e mi piace da matti. Poi mi chiedono, mi scrivono, ma come? Ma tu lavori in televisione, sei una VIP? E detto, cosa c'entra?
Per la mia mamma.
Per la mia mamma, ma insomma per tutti, chi se ne
certo.
frega. Si va sul tetto e si fa le riparazioni e dopodiché bagno nel lago e insomma... Un cibo gustoso che prepara mia mamma, che mi piace da male.
Che cosa fa?
Ma tutti i tipi, pitti panna, un altro piatto che mi piace moltissimo. In realtà sono tutti gli avanzi che butti in padella, patate, cipolla, carne, qualsiasi cosa, che si crea questo piatto che si mangia con le barbabietole.
E significa, vero, piccoli pezzetti in padella.
Esatto, ma
mi sono documentata,
okay.
Perché mi fa ridere, stasera pitti panna.
Ah, sì, sì. Poi spesso i lamponi oppure fragolini del bosco che lei va a raccogliere. Lei è una che va per i boschi da matti, raccoglie funghi, frutti, fruttini, insomma... e fa tutto
in un
casa.
Attimo pitipanna
anche quella, no? E fa le torte, insomma, beh, bravissima. Mia mamma è un guru in qualsiasi, insomma, settore, è veramente incredibile.
Senti, anche tu sei una mamma incredibile invece, però te lo dico io che ti vedo dal di fuori. E quindi siccome le generazioni, diciamo, non si susseguono mai a caso, come tu a 18 anni sei andata via di casa, anche Stella, la figlia tua di Daniela, a 18 anni
è incredibile.
Precisi, è andata via da casa.
Stesso mese mio, proprio settembre, al 18° anno, va a vivere da sola. Cioè, è incredibile. Io ho sempre detto a lei, devi diventare indipendente, una cittadina del mondo, devi fare le tue scoperte, devi cavertela da sola. A 18 anni sì, mamma,
sì,
lo
mamma,
vado.
Ti stavo ascoltando.
E tu, ma cosa, perché mi ascoltavi? Dai, troppo presto, non t'andare.
Ero una mamma svedese, ora sono una mamma italiana.
Sì, un po' sì, tanto è non l'avrei mai detto, non vorrei nemmeno confessarlo.
Dillo.
Quando faccio la spesa per lei e la porto le scorte a casa, frutta, verdura, perché sono sicura che costano tanto, quindi non le comprano, comprano le ravioli.
E certo, come te.
Come me. E quindi arrivo con questa spesa, mamma dai, ma c'è ancora tipo la frutta che ho lasciato la settimana scorsa, ma perché non l'ho mangiata? E poi dico, ma questo sono io, ma questa è un'altra persona, esce da questo corpo.
Ti sei trasformata in una di quelle mamme del Sud Italia che mandano i meravigliosi pacchi da giù.
Però ho capito che è solo un gesto d'amore, è veramente una cosa meravigliosa prendersi cura degli altri e coccolarli in questa maniera, credo che sia stupendo.
Anche perché il nutrimento appunto non è un nutrimento sì reale, ma soprattutto anche emotivo.
Però lei è più furba, perché è il ragazzo che cucina tutto in
vedi,
casa.
È perché le nuove generazioni migliorano di una tacca ogni volta.
Eh sì, 20 anni con Daniele. No, ma ieri ha cucinato.
Sì. Bene.
Sì. Ma lui quando si impegna è bravissimo. Solo che magari non ha tanta voglia.
Magari non si impegna mai.
Non ha tanta voglia. Quando ha voglia invece è eccezionale.
Sì, sei molto sincera.
No, sono sincera.
Ok, no, perché io di mio marito non direi mai così. Cioè, quando si impegna comunque fa un macello uguale.
No,
però ho fatto
una volta un risotto agli asparagi, ma seguendo una ricetta passo per passo. Io magari l'avrei saltato metà, invece certo. Lui è proprio meticoloso, no? Perché lui d'estate il barbecue si fa tutto lui, sì. Ovviamente. E io ho detto, ma la padella, non possiamo far finta che è un barbecue e fai le stesse cose. Infatti ieri ha fatto una specie di mini barbecue.
Facendo finta che la padella fosse una griglia.
E solo che adesso tutta la casa sa di salsiccia,
certo.
Hai capito?
Vabbè, in qualche modo, sempre meglio di salsiccia che di aringhe marce della Svezia.
Esatto.
Potete continuare a vivere lì felici. Allora, è stato un piacere, sono felicissima che tu sia stata qui. Diciamo a casa mia, ma respirando invece l'aria di casa tua, e ti chiederei l'ultimo genere di conforto che tu vorresti che io preparassi.
Ah, davvero?
Sì.
Allora, uno sciroppo di sambuco. Che mia mamma raccoglie i fiori, fa questo sciroppo di sambuco e lo bevevamo tantissimo d'estate, ma anche durante tutto l'anno. E poi è utile anche per fare l'ugo, che ho imparato da bere qui in Italia.
E certo, noi pensa che i fiori di sambuco li friggiamo, ecco la differenza fisica tra la mia famiglia e la tua. Per lo sciroppo di sambuco servono 30 corolle di fiori, scelte tra quelli appena aperti, perché devono avere ancora il polline. 1,5 litri d'acqua, 1,5 kg di zucchero, 3 limoni biologici e 40 grammi di acido citrico. Raccogliete le corolle e mettetele in un contenitore capiente. Non dovete assolutamente lavarle, perché perdereste il profumo. Controllate magari che non ci siano dentro ragni, grilli o che so io. Tagliate a fette i limoni dopo averli lavati e aggiungete anche loro. A parte, portate a bollore l'acqua con l'aggiunta poi di zucchero e di acido citrico. Una volta formato lo sciroppo bollente, lo inserite nel contenitore insieme ai fiori di sambuco e di limone. Coprite il contenitore con della pellicola oppure con un gigantesco coperchio, se lo possedete, magari siete delle fattucchiere, e lo lasciate riposare tranquillamente per 3-4 giorni, al fresco. Ogni tanto passate e lo rimestate, anche fosse solo per rilassarvi un pochetto. Una volta pronto, passate il liquido attraverso un setaccio fino oppure un canovaccio all'interno di bottiglie sterilizzate. A questo punto lo sciroppo di sambuco è pronto, ma è una bomba, è concentrato, è fortissimo. Per cui potete aggiungerci a piacimento dell'acqua, anche frizzante con del ghiaccio, trasformandolo in un aperitivo, o i più raffinati tra di voi, direttamente champagne. Grazie Fili di avermi portato con te in questo viaggio pieno di colori, di profumi e di sapori. E prima di salutarci vi lascio con quello che gli inglesi chiamano food for thought. Così si pronuncia?
Sì.
Ok, cioè cibo per la mente. Beethoven diceva: solo i puri di cuore possono fare una buona zuppa. Stava perdendo l'udito, però il gusto gli funzionava benissimo. Generi di conforto è un podcast scritto da me, Marisa Passera, con la collaborazione di Costanza Danelon. Riprese e montaggio Franco Russo, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ.
Party Like a DJ.
Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.